Allora, bentornati in diretta. Oggi è giovedì, se non sbaglio, se il calendario non mi trae in inganno, e dunque abbiamo il consueto spazio di Earth Day Italia. Testate di Earth Day Italia, trattino Villaggio per la Terra. In collegamento telefonico Angelo Marchetti, presidente della Federazione Filiera del Legno. Marchetti, c'è?
Sì, ci sono, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E ci sono in studio anche qua Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, partiamo da una notizia recente. Ecco, l'osservatorio edilizia in legno ha detto che per la prima volta in Italia la produzione di legno che è destinata all'edilizia pubblica ha superato quella per l'edilizia privata. Bella notizia. Mm-hmm. Tiziana,
sì.
Allora, l'argomento di oggi è in sostanza la bioedilizia, come sì. Costruire in modo compatibile con l'ambiente e col resto, diciamo, dell'ecosistema.
Sì.
Dacci qualche numero, sì. Dici qualcosa.
Insomma. Vi faccio un po' un quadro. Sì. Allora, vi do qualche dato pubblicato dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Allora, il settore edilizio è responsabile da solo del 21% delle emissioni mondiali di gas serra e il funzionamento degli edifici in generale richiede un terzo del consumo energetico globale. Questo stesso documento afferma che la metà degli edifici che esisteranno nel 2050 non sono ancora stati costruiti, e quindi quello che emerge da questa lettura è che non esiste un percorso credibile per affrontare il cambiamento climatico senza un cambiamento radicale del settore dell'edilizia e delle costruzioni. La rivoluzione industriale e il XX secolo hanno decretato il trionfo del cemento e dell'acciaio, due materiali le cui caratteristiche danno solidità, insomma, ci abbiamo costruito ponti, grandi metropoli, fabbriche, ospedali, eccetera.
Alcuni sono pure crollati.
Sì, esatto, quindi diciamo non sono proprio
così. Un problema c'è.
Esatto.
Non sono così
indistruttibili.
Eterni.
E l'impatto sull'ambiente anche in questo caso è stato enorme. Secondo le stime più accreditate, il 50% dell'attività estrattiva mondiale serve a ricavare materiale per le costruzioni e la produzione di cemento da sola è responsabile del circa 5-10% delle emissioni di CO2. Una delle soluzioni è la bioedilizia, che sostituisce o integra i materiali più impattanti con materiali più naturali, riciclati o riciclabili, come appunto il legno di cui parleremo oggi. E le tecniche costruttive oggi permettono di utilizzare il legno non solo per gli arredi o i rivestimenti, ma anche per le parti strutturali di grandi opere, di grandi edifici. L'importanza, infatti, che hai dato appena tu appunto nell'apertura, Alessandro, è che proprio anche gli enti pubblici si stanno orientando verso la bioedilizia, e tramite gli appalti commissionano sempre più opere edilizie sostenibili. Secondo i dati, negli ultimi anni, anche grazie ai fondi del PNRR, queste commesse sono aumentate del 20%, e in questo modo il pubblico sta orientando nella giusta direzione il settore dell'edilizia e in legno, che attualmente fattura oltre 2 miliardi di euro.
Giuliano, a te qualche aggiunta, diciamo.
Beh, l'aggiunta è la prima domanda all'ospite. Allora, c'è la leggenda che il primo ponte sullo stretto di Messina sia stato fatto con le barche, con le botti di legno. Ecco, ma oggi si può fare una grande struttura come un ponte o anche solo un palazzo di 20 piani utilizzando il legno come materiale al posto del cemento e dell'acciaio?
Ma certamente sì, partiamo anche, come dicevi tu Giuliano, dalla storia. Pensiamo al Salone del Cinquecento, Palazzo Vecchio a Firenze, da quanti secoli è lì e con che luci, con che misure che sono ancora oggi davvero sbalorditivo, al Ponte Vecchio di Bassano, che è stato progettato da Palladio sempre nello stesso secolo, e come queste grandi opere sono presenti tutt'oggi. E questo ci permette anche di tornare al discorso iniziale. Quando parliamo che il pubblico supera il privato, vuol dire uscire anche da un concetto relegato alle costruzioni in legno, pensate come allo chalet di montagna. Non è così, non è mai stato così, ma oggi possiamo dire che non è solo lo chalet, oggi si costruiscono case, non solo le ville, ma si costruiscono interi quartieri in legno, si costruiscono le scuole, si costruiscono le palestre, si costruiscono interi palazzi di qualsiasi destinazione, finanche studentati RSA in legno.
Senta, una cosa però voglio capire, quali sono i pro e i contro di questi, di questo materiale? Insomma, è davvero più sostenibile? Ma soprattutto, se è così utile, perché non lo vediamo nelle città? Cioè, oggettivamente, noi abitiamo, trasmettiamo qua da Roma, ci sono tanti quartieri che stanno nascendo, oppure strutture che vengono risanate, tra virgolette, però tutte queste strutture in legno non ci sono.
No. Allora, partiamo innanzitutto da alcune considerazioni. Le costruzioni in legno sono costruzioni a secco. Costruire a secco cosa vuol dire? Mettere insieme diversi materiali, ibridare le costruzioni mettendo il materiale giusto al posto giusto con delle connessioni che sono molto molto semplici, quindi non bisogna gettare dei solai, aspettare asciugature, tempi lunghi, eccetera, e possono essere fatte anche negli stabilimenti. Il che vuol dire cosa? Aumentare la velocità nei cantieri anche a favore poi della sicurezza. Questo è un tema davvero davvero importante, perché più riusciamo a prefabbricare all'interno delle nostre fabbriche e portare dei materiali già prefiniti in cantiere, questo diminuisce notevolmente gli imprevisti di cantiere ed aumenta quindi la qualità di quello che si consegna a favore, ripeto, della sicurezza di tutti gli operatori. Oggi poi è difficile parlare di pro e contro relegandoli a semplice materiale. Bisogna piuttosto dire che ogni materiale ha delle sue caratteristiche e che la vera capacità oggi delle costruzioni che siano pro e contro è data dalla buona progettazione, dalla quale non è assolutamente non si può tralasciare di parlare. Cioè, una buona progettazione deve per forza utilizzare tutti i materiali, mettendo, ripeto, il materiale giusto al posto giusto, privilegiando materiali dove può. Che
ma allora scusi, qua servono tutta una serie di professionalità che insomma abbiamo in Italia in questo momento?
Allora, le professionalità ci sono, è ovvio che adesso non è solo che sono di professionisti, ma ci sono strumenti sempre nuovi con questi, che questi professionisti devono imparare ad relazionarsi, tra cui noi lo vediamo già. In fase progettuale diventa importantissimo lavorare su due direttrici. Una è quella che viene definita con un linguaggio BIM, cioè dove tante competenze vengono condivise e messe insieme per individuare prima della realizzazione tutti i punti critici, cioè i nodi devono venire al pettine in fase di progetto e non sul cantiere. Questo deve essere fatto mettendo tutti insieme a ragionare intorno a un tavolo.
E allora questo sicuramente non sarà semplicissimo.
No, sarà una cosa più complicata. Sì, Presidente Marchetti, una domanda: possiamo essere sicuri che un aumento dell'utilizzo di legno in edilizia non si traduca poi in un ulteriore prelievo dalle foreste che sono già in grande sofferenza in tutto il pianeta?
Ma allora qui separiamo le due cose. Vi do alcuni dati. In Italia più di un terzo del territorio italiano è coperto da foreste. Ok, questo è già, secondo me, una bella. I boschi noi utilizziamo solo meno del 15%, cioè solo meno del 15% del territorio boschivo italiano ci sono dei piani di gestione forestale. Tenete presente che in Europa c'è una media del 40%, in Austria i nostri vicini hanno l'85% dei boschi. Cioè, cosa vuol dire gestione forestale? Fare una sorta di agricoltura del bosco, cioè una coltivazione del bosco affinché dia sia servizi ecosistemici, cioè permetta alla gente di andare a fare la passeggiata, ci tiene l'acqua pulita, previene gli incendi, previene il rischio idrogeologico e al contempo si raccolgono i frutti che ogni anno il bosco dà a disposizione. Voi vi rendete conto che solo già in Italia utilizziamo solo il 15% dei nostri boschi e siamo costretti a importare più dell'80% dall'estero. Ovvio, qual è il problema a cui si riferiva lei? Che nel mondo ci sono ovviamente situazioni in cui c'è un prelievo del bosco senza nessuna pianificazione.
Esatto.
Quando noi parliamo in Italia di edilizia del legno, parliamo solo di legno proveniente da foreste gestite sostenibilmente. Cioè ci sono certificazioni anche apposta, PFC, FSC, tanto per darvi un'idea, in cui c'è una verifica che il legno viene da foreste dove ci sono degli operatori che hanno tutto il vantaggio di che quello che prelevano poi ripiantumano. Tant'è che per esempio in Austria, in Germania, in Slovenia, ci sono da anni boschi che è il proprietario ha un lavoro, no? Alla fine ha una rendita proprio perché ha tutto l'interesse affinché il bosco non venga solo prelevato, ma venga continuamente coltivato e la sua rendita sia continua di anno in anno.
Esatto.
Quindi, detto questo, cosa voglio dire? Che ovvio noi dobbiamo fare in modo che in tutto il mondo ci sia una massima attenzione affinché ci sia una pianificazione e gestione sostenibile dei boschi, che cosa che vediamo già in Europa dove parliamo del legno che utilizziamo noi in edilizia. È ovvio che però una volta
Presidente,
che abbiamo stabilito queste regole,
c'è Giuliano che le vuole chiedere una cosa, perché vedo che fremeva fare una domanda, per cui non ha potuto.
Facciamo un salto ipotetico in avanti. Diciamo che fra 10 anni adesso aumenta ancora questa costruzione, questo utilizzo del legno nelle opere pubbliche. Ma dal punto di vista economico, perché il cemento noi sappiamo che è anche utilizzato perché è facile anche produrlo, ed è, insomma, in grandi quantità, ormai abbiamo fatto massa di questo genere di edilizia. Ma per esempio dal punto di vista appunto economico, tagliare, spostare, lavorare questo legno e poi soprattutto mantenerlo, perché soprattutto per le opere all'esterno dovrà essere, immagino, mantenuto con attenzione, è economico farlo, è sostenibile dal punto di vista finanziario o è una spesa in più per le amministrazioni pubbliche?
Ma guardi, parto dall'ultimo punto, manutenzione. Alla fine tenga presente che a differenza magari della baita in legno che lei vuole avere rivestita in legno e quindi sa che deve ovviamente mantenere il suo esterno, la maggior parte degli edifici che noi facciamo il legno tendenzialmente è all'interno per dare la massima salubrità degli spazi e per design, oppure all'interno proprio di pareti che sono costruite a secco e quindi non si vede neppure. Quindi la manutenzione, ritorniamo al discorso che abbiamo detto prima, è fatta dalla progettazione, cioè chi progetta sa anche già cosa deve fare poi il proprietario nel corso del tempo per mantenerlo, ed è una scelta anche di estetica. Sulla tipologia di materiali, tenga presente che viviamo comunque in un mondo finito, è ovvio che i boschi sono finiti, ma anche per gli altri materiali, alla fine noi qui, io sono di Bergamo, anche a Bergamo, con la scusa del cemento, c'erano colline, poi le colline non c'erano più.
Ah, certo.
Alla fine, cioè, voglio dire, alla fine ogni elemento dà un consumo da qualche parte, viene prelevato, utilizzato, tant'è che le città vengono considerate proprio dei magazzini di materiale. Però nasce un aspetto importante che secondo me è interessante nel definire anche cosa voglia dire la sostenibilità. Il legname è l'unico materiale che quando io lo trovo in cantiere, in parte agli altri materiali, questo viene definito energia verde, cioè sebbene, come ha detto lei, c'è stato il trasporto, l'ho tagliato, l'ho lavorato, in camera, in magazzino, al suo interno, anidride carbonica. Gli altri invece, per essere presenti in cantiere, sono definite energia grigia, cioè hanno già consumato più energia e di conseguenza hanno consumato, immesso anidride carbonica in atmosfera.
Certamente, sono i numeri che abbiamo dato prima.
Si parla di sostenibilità proprio perché ha un minore impatto proprio come materiale sull'ambiente.
Senta una cosa, Marchetti, però mi interessa. Ci sono differenze tra nord, centro e sud? Perché quando pensiamo al legno pensiamo necessariamente a delle abitazioni che servano per riscaldare. Ecco, in sostanza pensiamo alle abitazioni, che le posso dire, in Trentino Alto Adige, appunto a Bolzano, sulle montagne. Insomma, un'abitazione in legno va bene a Palermo?
Ma assolutamente sì, in legno si può costruire da tutte le parti. Tenga presente che per esempio la Sicilia, cioè tutto il sud, c'è un fortissimo sviluppo del legno, soprattutto nel settore turistico, cioè dai villaggi agli alberghi, dove per loro anche la sostenibilità diventa una modalità per attrarre nuovi utenti. Dopodiché, parliamoci anche chiaramente, è ovvio che la tradizione del legno è più dal centro-nord Europa e più ci spostiamo sul Mediterraneo c'è più una cultura, perché poi diventa un aspetto culturale, che è quello della pietra. Ci mancherebbe, dove il legno tendenzialmente è solitamente delegato al ruolo di copertura o di solaio. Ok, e quindi già anche nella storia, nei nostri passati, eccetera, eccetera, c'è sempre stato questo mix di materiali, perché erano i materiali presenti. Quindi fine la pietra e il legno si sono sempre utilizzati anche in luoghi come, diciamo, molto caldi, come può essere le nostre isole.
Tiziana. Ecco Presidente, invece prima parlavamo della indistruttibilità, che poi proprio così non è, del cemento e dell'acciaio, no? Dal punto di vista della sicurezza e della durata, il legno può competere diciamo, con questi altri elementi? Cioè, non ci dà mai l'idea che possa essere veramente così duraturo, no? Anche perché può essere incendiato, eccetera. Quindi, ecco, su questo fronte, che pensi?
Ma allora, riporto i due casi di prima, uno che ho sentito prima sussurrare all'inizio, cioè niente è indistruttibile, avete raccontato del Ponte Morandi, ma ci sono tantissimi altri casi. Come sempre non è nel materiale il problema, è nella progettazione. Vi ripeto, se una cosa viene progettata, una struttura, un edificio, un ponte viene progettato bene, il ponte vecchio di Bastano che vi raccontavo, il salone del Cinquecento a Firenze, il Palazzo Vecchio, sono ancora lì, e quindi penso che comunque per sicurezza non sono crollati, non hanno mai avuto nessun tipo di problema. Cioè è ovvio che quando uno progetta utilizza al meglio quel tipologia di materiale, dando, perché è un requisito fondamentale la sicurezza. Tenete presente che proprio a parlare di sicurezza, i fabbricati con strutture in legno che sono leggeri, proprio in un territorio come quello italiano che ha forte vocazione sismica, sono molto resistenti, ma perché sono molto leggeri. Quindi se pensate ai terremoti o in Abruzzo, eccetera, la maggior parte degli edifici vengono ancora ricostruiti con tecnologia secco, leggera, in legno, proprio perché questa loro capacità di assorbire meglio le inerzie sismiche.
E allora sì, tutto davvero davvero interessante. Allora io ringrazio per essere stato con noi Angelo Marchetti, Federazione Filiera del Legno. Buon pomeriggio Marchetti.
Grazie
mille.
E allora, interessante questa chiacchierata, perché la questione del legno, diciamo, come possibilità di utilizzo in edilizia, non sempre viene data per scontata a tanti cittadini.
No, perché poi abbiamo sempre nell'immaginario come lo chalet di montagna, appunto le case di campagna, non so, qualcosa, però noi...
Al limite il parquet dentro casa.
Perché, no? Bravissimo, però per noi si costruisce col legno, cioè col cemento, si costruisce insomma con i mattoni, non si costruisce con il legno. Invece sicuramente, come ci ha spiegato il Presidente, mi sembra che sia un ottimo utilizzo anche proprio per il nostro territorio, che appunto per terremoti, per friabilità eccetera, invece il legno è più leggero come materiale e certamente può essere un ottimo utilizzo.
Tu pensa una cosa, io sono stato quando ci fu il terremoto, quello del centro Italia,
sì.
Andai nelle zone colpite dal terremoto, e là uno dei problemi fu il fatto che prima loro avevano i tetti in legno, poi a un certo punto gli hanno detto fate il tetto in cemento armato, e purtroppo queste case si sono letteralmente sbriciolate sotto il cemento armato. Se avessero avuto il legno probabilmente non sarebbero cadute in quel modo. Ma
infatti molte di queste commesse pubbliche di cui abbiamo parlato, che stanno aumentando in Italia, sono per ricostruire scuole, asili, come ha detto il RSA, quindi residenze per anziani, studentati anche, con strutture leggere e residenti, come stava dicendo lui. Noi adesso oggi abbiamo fatto un po' l'amico del giaguaro, gli abbiamo fatto delle domande che farebbe l'uomo della strada. Però in effetti la bioedilizia è uno degli indicatori principali per diminuire la produzione di cemento e acciaio, e soprattutto per un paese come il nostro, l'Italia, che produce legno ma non ha le materie prime importa le materie prime per la produzione di cemento e acciaio, è sicuramente una, un settore interessante di sviluppo anche industriale.
Io so che tra l'altro una parte, diciamo, di alcune strutture in varie parti d'Italia sono state fatte anche, pensate, con legno degli abeti del ciclone Vaia,
sì,
in Val di Fassa,
sì,
esattamente,
vero,
sono
vero.
Stati riutilizzati in qualche modo. Magari, chissà, magari lo vedremo un po' di legno anche nel vostro villaggio per la terra.
Noi ci proviamo sempre il più possibile ad essere sostenibili, non è facilissimo sempre per i costi,
esatto.
Però insomma ce la mettiamo tutta.
Sicuramente
non c'è cemento, quello sicuro.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini. Io vi ricordo che se vi va di ascoltare di nuovo questa puntata, basta andare sul sito airday.it, in cui appunto parliamo di questo, di tante possibilità di costruire, diciamo, un mondo migliore. Grazie per l'ascolto, un saluto a tutti quanti voi, cari ascoltatori.